Bentornati alla videocattedra Antonio Rosmini. Ci occupiamo in questa serie di riflessioni sull'ultima enciclica di Papa Benedetto XVI intitolata Caritas in Veritate. Questa enciclica fu firmata e pubblicata successivamente, firmata il 29 giugno del 2009. Questa, la firma e anche la pubblicazione veniva molto ritardata per varie ragioni. La ragione più incisiva e più urgente, senz'altro, la crisi mondiale economica che è subentrata in quel momento in cui la enciclica in realtà stava già per essere ultimata dal Papa insieme ai suoi consultatori. La enciclica doveva uscire nel 2007, almeno per la sua idea, almeno per la sua affermazione che fa, che proprio con questa data voleva riprendere esplicitamente, e anche nel suo testo si rifà proprio esplicitamente, alla Populorum Progressio di Paolo VI nel 1967. In effetti, di 87 paragrafi della Populorum Progressio ne vengono citati 40. Quindi vediamo questa fondamentale importanza che non viene espresso soltanto dal fatto che 40 anni dopo viene commemorata questa stessa enciclica di Paolo VI, ma anche proprio per i suoi immensi riferimenti concreti. Ma proprio su questa riflessione torniamo quando discutiamo del primo capitolo di questa enciclica che spiega i perché, le ragioni e i contenuti nei quali essa si rifà alla Populorum Progressio. Nella Caritas in Veritate abbiamo a che fare senz'altro con la enciclica sociale più voluminosa che finora è stata pubblicata. Nei suoi 79 paragrafi, essa non è la più grande a livello del numero dei paragrafi, ma proprio a livello della voluminosità del suo testo. E per questo ci troviamo di fronte adesso al compito senz'altro impegnativo, ma anche bello e soprattutto intellettualmente intraprendente di analizzare questa attuale enciclica. Attendiamoci subito nell'introduzione di questa enciclica che esordisce con la frase «La carità nella verità». Caritas in veritate, le parole latine iniziali secondo le quali vengono citate tutte le encicliche, la caritas nella verità di cui Gesù Cristo si è fatto testimone con la sua vita terrena e soprattutto con la sua morte e risurrezione, è la principale forza propulsiva per il vero sviluppo di ogni persona e dell'umanità intera. Caritas in veritate, la carità nella verità come la chiave interpretativa di tutta la enciclica, come cerchiamo di analizzare adesso. Ma subito viene segnalato dove è radicata questa caritas in veritate, da dove sorge, dove è la sua fonte. La fonte proprio per questo concetto di caritas in veritate è la rivelazione di Dio in Gesù Cristo attraverso la sua vita terrena, la sua morte e la sua risurrezione. E questo è il centro del cristianesimo e questo è il centro del suo annuncio sociale. E la forza propulsiva, come leggiamo in questa prima frase, forza propulsiva però che non rimane una forza semplicemente a livello spirituale, a livello di un'esperienza individuale, religiosa. No, ma diventa proprio una forza propulsiva per due ambiti molto importanti. Il primo è della persona in quanto tale, quindi per ogni persona il cristianesimo ha un suo annuncio per la persona in quanto tale. E poi, e di conseguenza, per l'umanità intera. Questo è l'aspetto universale del messaggio cristiano. Questa è quindi la prospettiva, la dinamica fondamentale in cui il nostro Papa teologo presenta il tema, presenta questo tema che soprattutto nella introduzione rispecchia particolarmente la riflessione della sua teologia, del suo pensiero teologico. Che l'umanità, che l'uomo trova il senso, trova il compimento, trova la sua felicità ultima, chiamata beatitudo, in Dio. Senza Dio l'uomo non sa dove andare e non riesce nemmeno a comprendere chi egli sia. Con questa frase inizia la conclusione di questa enciclica e vediamo quindi in queste due frasi, in quella prima dell'introduzione e in quella prima della conclusione, in un certo senso la parentesi, le chiavi concettuali, riflessive, teologiche, entro le quali viene svolta tutta la riflessione sociale della enciclica stessa. E vediamo che questa non è semplicemente una riflessione teologica, ma è una riflessione teologico-antropologica. È una verità proprio dell'uomo che viene espresso, e attraverso questa riflessione antropologica vengono svolte le riflessioni proprio a livello sociale, per i nostri problemi sociali attuali. Infatti leggiamo nel paragrafo 75 quasi il metodo dell'enciclica, o cioè la questione sociale è diventata radicalmente questione antropologica. Ripeto, la questione sociale è diventata radicalmente questione antropologica, vuol dire che anche per quanto riguarda la società, che anche per quanto riguardano tutte le nostre riflessioni a livello giuridico, politico, sociale, economico, rispetto all'ambiente, rispetto ai mass media, rispetto alle questioni bioetiche, rispetto a tutti questi nostri problemi a livello sociale che anche noi analizziamo passo per passo, la chiave è sempre la chiave antropologica. Con questa frase il Papa riprende fortemente e fondamentalmente la chiave di tutta la riflessione etico-sociale della Chiesa espressa dalla enciclica Gaudium et Spes nel paragrafo 25, dove scrive «Et enim principium subjectum et finis, omnium institutorum socialium est et esse debet persona humana». Ossia, il principio, il soggetto e il fine di qualsiasi, di ogni istituzione sociale è e deve essere la persona umana. La persona umana è il criterio per giudicare le nostre questioni sociali. Non solo calcoli astratti, non solo i meccanismi delle nostre scienze ormai specificate. Niente l'enciclica vuol togliere proprio agli esperti, niente vuol togliere alla riflessione scientifica molto sviluppata, alla quale noi dobbiamo veramente tanti benefici, tanti profitti per la nostra vita, per la gestione della nostra società. Ma il Papa avverte, non scordare, non dimenticare, non mettere da parte proprio la prospettiva antropologica, anzi, ritrovare nella questione antropologica, ritrovare nell'uomo la chiave per comprendere, non solo per spiegare, non solo per sviluppare teorie, per comprendere la realtà del sociale. Questa realtà del sociale, questa chiave antropologica, infatti, è sviluppata, come abbiamo visto adesso, in chiave di caritas in veritate. E soprattutto dobbiamo aggiungere una parola che in questa prima frase non viene immediatamente associata, ma già due frasi dopo viene menzionata e secondo me non a caso. Perché una terza caratteristica è proprio intrinseca, è proprio concettualmente, intimamente connessa alla idea cristiana dell'uomo e questa è la parola della libertà. Ciascuno trova, scrive il Papa, comunque due frasi dopo, ciascuno trova il suo bene aderendo al progetto che Dio ha su di lui per realizzarlo in pienezza. In tale progetto, infatti, egli trova la sua verità ed è aderendo a tale verità che egli diventa libero. Aderendo alla verità, nella carità, l'uomo diventa libero. quindi indirizzandosi in questa dinamica aperta da questa riflessione teologica antropologica del Papa, l'uomo trova la sua libertà. La libertà l'uomo, in fondo, antropologicamente, non si aspetta soltanto a livello sociale, dai meccanismi sociali, dai suoi diritti, dalle sue possibilità politiche, economiche, tecniche. No, la libertà ha il suo ultimo fondamento, in questa prospettiva antropologica che vediamo già è un indirizzo, e questo indirizzo, no, questa dinamica verso la quale è portata l'antropologia teologica viene espresso in chiave cristiana attraverso la parola vocazione. E anche questa troviamo già in queste prime frasi della enciclica. Quindi l'uomo è radicalmente progetto di Dio, l'uomo è vocazione, l'uomo è chiamato a vivere questa vocazione in chiave di carità, verità e libertà. Adesso, nel prossimo passaggio, noi ci chiediamo come questa riflessione adesso diventa operativa, come questa sistematica diventa incisiva per la riflessione etico-sociale. Come essa si applica quindi alle nostre problematiche politiche, giuridiche, economiche, soprattutto in questo periodo attuale, ma anche di tanti altri ambienti. Qui il Papa dice la chiave dell'annuncio cristiano, la chiave della prassi cristiana è senz'altro, e qui siamo di nuovo alla prima parola di questa enciclica, la carità. La carità è l'espressione autentica di umanità, dice nel paragrafo terzo, ma anche e soprattutto elemento di fondamentale importanza nelle relazioni umane, anche pubbliche. La carità è questa chiave nella quale il cristianesimo esplicita il suo annuncio sociale. Ma attenzione, dice il Papa, proprio in questa chiave il cristianesimo spesso oggi è reso anche in un certo senso ridicolo da varie parti di riflessione, proprio di esperti di riflessione a livello della società, eccetera. È reso ridicolo, tra virgolette, in senso tale che l'annuncio della carità non viene preso sul serio. Viene detto, ma l'annuncio della carità del cristiano a che cosa deve portare? Quasi come i cristiani dicessero che basta essere un po' più caritevole con tutti e i problemi sociali si risolvono da sé. Ma questo viene spesso inteso e frainteso come un sorvolare sulle vere problematiche sociali che noi abbiamo. Al contrario, noi vedremo che la enciclica prende sul serio l'annuncio della carità e cerca di dimostrare che proprio nella carità si esplicita una dimensione profonda dei nostri rapporti sociali, senza la quale non possiamo neanche avanzare la speranza di poter risolvere i nostri problemi sociali. Quindi l'enciclica non intraprende nient'altro che il tentativo serio, che la sfida proprio nella nostra società oggi posta al cristianesimo, di formulare in chiave seria, in chiave sistematica, in chiave incisiva per i nostri problemi sociali, l'annuncio cristiano della carità. Ecco, il Papa analizza che oggi il tema della carità è quindi svuotata, è resa un mero sentimentalismo, è reso un mero emotivismo. Il Papa scrive nel numero 2, sono consapevoli degli sviamenti e degli svuotamenti di senso a cui la carità è andata e va incontro, con il conseguente rischio di fraintenderla, di estrometterla dal vissuto etico e in ogni caso di impedirne la corretta valorizzazione. In ambito sociale, giuridico, culturale, politico, economico, ossia nei contesti più esposti a tale pericolo, ne viene dichiarata facilmente la irrilevanza a interpretare e a dirigere la responsabilità morale. Quindi il Papa dice: sono consapevole che proprio oggi l'annuncio della carità è svuotata, che la carità come un annuncio sociale non viene preso sul serio. Tanto abbiamo le tecniche, tanto abbiamo le scienze, tanto abbiamo i vari meccanismi, i vari scienziati, tanto abbiamo tutti i nostri meccanismi sociali che risolvono i nostri problemi e con i quali li dobbiamo risolvere. In questa chiave, però, c'è il rischio che quindi la carità diventa mero sentimentalismo o emotivismo. Ma dall'altra parte c'è anche il rischio che il cristiano, come risposta della carità, non cerca più di farla intendere a livello dei ragionamenti sociali, ma risponda a questo emotivismo e sentimentalismo con un mero fideismo della carità. Anche da questo avverte il Papa. I cristiani non devono rispondere semplicemente affermando la carità. Non devono rispondere semplicemente mettendo da parte i ragionamenti degli esperti, dei periti, delle scienze, quindi del sapere anche molto concreto. No, non dobbiamo sfuggirci, non dobbiamo ritirarci in un fideismo della carità. Il cristianesimo deve fare sempre lo sforzo di tradurre, di spiegarsi, di tradurre il suo messaggio in un linguaggio che può effettuare in un modo effettivo anche a livello sociale il suo messaggio. In questo merito vorrei citare una frase molto emblematica da Wilhelm Röpke. Wilhelm Röpke, noto come uno degli esponenti più di spicco della dottrina dell'economia sociale di mercato, che in un suo commento. Lui è di confessione protestante tedesco, ma commentando la enciclica Mater et Magistra del 1961, lui scrive una frase molto da riflettere in questo contesto e scrive: purtroppo, se nulla è più diffuso di una specie di pio dilettantismo, di gente che farebbe bene se frequentasse un corso per acquisire gli elementi dell'economia politica invece di fare i moralisti. È anche vero che nulla è più nocivo e contrasta di più con i doveri del buon cristiano. Nulla contrasta più contro i doveri del buon cristiano che una sorta, una specie purtroppo molto diffusa di pio dilettantismo, di un mero moralismo che non fa più lo sforzo della riflessione concreta, della riflessione delle scienze particolari. E prosegue Röpke, un economismo privo di senso morale è così assai deleteria. Ma un moralismo che ignori l'economia non lo è meno e occorre stare in guardia contro l'uno quanto contro l'altro. Quindi contro un economismo privo di senso morale, quindi innescare la prospettiva morale nella riflessione economica, ma neanche sfociare all'altro estremo di un moralismo che ignori l'economia, quindi un pio dilettantismo. Ossia, nelle parole della nostra enciclica Caritas in Veritate, paragrafo 3, né un sentimentalismo o emotivismo della carità, né un mero fideismo della carità. Quindi evitare proprio che la carità diventa un ambito che già di parte sua si distacca dalla riflessione economica e che non interviene, che non entra in un discorso proprio serio sulle tematiche concrete della riflessione delle varie scienze sociali. Ma per fare questo, che cosa occorre, dice il Papa? Proprio per questo la carità viene integrata nella verità, caritas in veritate. Lo sforzo della riflessione della verità, lo sforzo di spiegare la carità in forme, quindi di verità, lo sforzo della riflessione di carità, lo sforzo di una carità intelligente, lo sforzo di una carità intellettuale. È questo che sta alla base della etica sociale cristiana, ossia della dottrina sociale della Chiesa, per cui in paragrafo 5 il Papa definisce la dottrina sociale della Chiesa nient'altro che la caritas in veritate in re sociali. La carità nella verità, nelle cose sociali, nelle riflessioni, nell'ambito sociale. Il cristianesimo quindi deve fare questo sforzo proprio di spiegarsi, così in paragrafo 6 noi leggiamo Caritas in veritate è il principio intorno a cui ruota la dottrina sociale della Chiesa, un principio che prende forma operativa in criteri orientativi dell'azione morale, che prenda forma operativa in criteri orientativi dell'azione sociale. Un cristianesimo quindi che fa questo sforzo di spiegarsi, di mediarsi attraverso la riflessione sociale. E leggiamo in paragrafo 4: un cristianesimo di carità senza verità può venire facilmente scambiato per una riserva di buoni sentimenti utili per la convivenza sociale, ma marginali. Quindi un cristianesimo che è solo carità senza la verità diventa marginale, non incide più sulla riflessione sociale. Molto interessante quello che leggiamo proprio in questo merito da Karl Marx. Karl Marx che nel 1846 accusa proprio i cristiani di questo, di fare una buona carità, una carità individuale, ma queste opere di carità, questo buon sentimento, non basta più nei confronti proprio delle immense problematiche sociali, delle problematiche politiche, delle domande come dobbiamo istituire l'economia, la politica nella modernità. Quindi che proprio manca la riflessione sociale, che manca in un certo senso una certa etica della responsabilità, mentre il cristianesimo si ritira su una mera etica della convinzione individuale. Questo detto evidentemente in termini di Max Weber. Ma la critica di Karl Marx è questa, e cito Karl Marx, 1846, l'amore cristiano non è capace di trasformare il mondo, non dà l'energia necessaria alle riforme sociali. Questo è molto interessante, cioè proprio la carità cristiana non avrebbe la forza di trasformare il mondo, di dare l'energia necessaria alle riforme sociali. Esso si esprime in frasi sentimentali che non possono sopprimere i rapporti di fatto. Addormenta l'uomo con una tiepida pappa sentimentale, che il cristianesimo in un certo senso addormenta l'uomo con una tiepida pappa sentimentale. Invece è necessario ridare all'uomo la forza. Quindi cristianesimo è una cosa per il sentimento, cristianesimo un oppio per il popolo, ma non una vera forza sociale, che Karl Marx voleva quindi realizzare proprio con il suo proprio progetto. E se la Chiesa ha risposto con una vera e propria dottrina sociale, la Chiesa solo a partire dal 1891, per non dimenticare i vari sviluppi, i vari teologi, i vari vescovi molto decisivi, importanti, già nei decenni prima, per non dimenticare le riflessioni di teologi, soprattutto anche come un Antonio Rosmini con il suo saggio sul comunismo e sul socialismo, vediamo in certo senso che proprio anche questa enciclica prende di nuovo sul serio questa accusa che ancora oggi essa vede in atto e cerca di fare proprio questo sforzo di spiegare in che senso la carità cristiana, che la carità cristiana non è un mero sentimento, la carità cristiana è il concetto, è la risposta ai problemi sociali. E proprio per questo è carità nella verità, e non semplicemente carità sentimento. Proprio per questo ha la sua forza liberante a livello sociale, proprio per questo libera l'uomo dalle varie catene che proprio a livello sociale sono state messe a lui e impediscono a svilupparsi e impediscono a veramente svilupparsi secondo la sua vocazione originaria e antropologica. Per questo di nuovo vediamo sempre tornare la parola anche libertà in questa introduzione. Leggiamo nel capitolo 9: la fedeltà all'uomo esige la fedeltà alla verità. Quindi qui di nuovo, no? La fedeltà alla verità che diventa fondamentale, che sola è garanzia di libertà e della possibilità di uno sviluppo umano integrale. L'uomo deve avere quindi sempre di mira la verità. E qual è questa verità? Già l'abbiamo detto all'inizio, è la verità antropologica, è la verità adesso non di vari sistemi sociali, non è un mero adesso sapere tecnico, è fondamentalmente la verità che lui in quanto uomo è. E questa verità in chiave massima, in chiave non di nuovo superabile, lì si è stato rilevato nella rivelazione in Gesù Cristo, come abbiamo letto all'inizio. In questa verità, quindi, che è l'uomo, che spinge l'uomo alla carità, che spinge l'uomo a una carità intelligente, che spinge l'uomo a una carità che riflette anche sulle esigenze concrete, che riflette, che intrattiene anche il dialogo con tutte le scienze sociali, economiche, politiche, si esprime quella chiave per la quale nella Caritas in Veritate si esplicita, diventa realtà questa vocazione alla sua libertà che l'uomo antropologicamente è. E questo è il primo risultato al quale siamo giunti nella nostra riflessione iniziale. Riprendiamo questo discorso nella prossima puntata e grazie per ora per l'attenzione.